L'arte parlata di Emilio Campanella.
Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Ferdinando Scianna, Venezia, Casa dei Tre Oci. Una mostra che è stata presentata e inaugurata il 31 agosto scorso in piena mostra del cinema. Vista velocemente per averne un'idea e poi rivista qualche giorno fa con tutta la tranquillità che merita. È un lavoro di grande approfondimento, come sempre le mostre fotografiche di questo spazio e che sono curate da Alex Curti, che ne è il direttore artistico. Il sottotitolo della mostra è Viaggio, racconto, memoria e si potrà visitare fino al 2 febbraio 2020. Allora, siccome le cose negative a me piace dirle subito, allora vi do le mie impressioni di ciò che non ho amato. Premesso che si tratta di 180 immagini molto importanti, molto belle e divise per sezioni molto, molto scientificamente accurate, ma sono veramente molte, per cui si sono trovate due o tre soluzioni espositive per recuperare spazio, come dire. Allora, implicato in tutto ciò è questa organizzazione che si chiama Zerebox, credo, Communication Design, Alberto Bianda e Vera Bianda. In sostanza, siccome le pareti non bastavano, sono stati inventati degli spazi, come dire, permettetemi il termine, ritagliati all'interno, e specialmente la prima struttura a quale faccio riferimento, che è verso il fondo del piano terra, verso il giardino, è come una spirale, una S di carta, una carta decisamente pesante, evidentemente, con tante foto impresse. Quindi facendo una sezione a parte, però a me dà proprio l'impressione del poster, con tutto rispetto per il poster, però in questo caso è un po' poco efficace come idea. Mentre al primo piano nobile, se una struttura è una specie di, permettetemi, fisarmonica, quindi sono dei pannelli come un lungo paravento che in maniera angolare taglia un po' il salone del primo piano nobile e espone sui due lati ritratti molto belli, peraltro. Poi, verso le finestre che danno sul canale, ci sono delle cornici sospese, con filo da pesca si direbbe. Sono cornici sospese che portano due immagini, quindi sui due lati, e per cui lo spazio è sfruttato, ma devo dire in maniera molto discutibile. E ora, io nelle due occasioni l'ho vista nel tardo pomeriggio la mostra, quindi non so di giorno cosa possa succedere col riflesso, perché insomma anche se le finestre sono esposte a nord tendenzialmente, quindi con una luce indiretta, e l'architetto aveva scelto non a caso questa esposizione per i suoi studi, per i suoi lavori di pittura e di architettura, cioè per il suo studio, però si sa che molte volte il problema dell'edificio è proprio il riflesso, trattandosi di esposizioni fotografiche e di vetri che coprono sempre le fotografie. Ecco, al secondo piano nobile invece, poi la chiudiamo lì, c'è un'altra struttura, una specie di esagono, ma che sembra, permettetemi, un compensato da impalcature, con delle foto un po' di qua, un po' di là. Allora, veramente, per questo allestimento, pollice verso. Poi, ciò che è alle pareti, nelle sale, va benissimo. Ripeto, la mostra è importante, le foto sono molto belle, le sezioni sono accurate, ben definite. C'è anche un bel audiovisivo al piano terra e un'intervista con Ferdinando Scianna, grande personaggio, veramente grande personalità, carattere. E devo dire che una delle cose che mi hanno colpito maggiormente è il suo progetto legato alla sacralità, ai volti del sacro nelle processioni in Italia come altrove, e comunque nelle manifestazioni spirituali. Questo è molto 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 interessante. E poi si ritrova anche nelle foto di ritratto, perché c'è sempre un grande approfondimento, veramente uno scavo al di là della qualità delle immagini, lo studio, l'approfondimento è tutto bianco e nero, a parte pochissime foto a colori che sono foto di moda, peraltro molto belle, che però ci si domanda: ma se fosse in bianco e nero che effetto farebbe? Come ci piacerebbe vederle anche in bianco e nero? Perché molto spesso si fa questo gioco. Ecco, questo è Ferdinando Scianna a Venezia fino al 2 febbraio prossimo, tra l'altro corredato da un magnifico catalogo edito da Marsilio, che continua la collana di cui abbiamo già parlato con pubblicazioni precedenti. È chiaro che la mostra è molto consigliabile, molto, e che ci sono poi manifestazioni collaterali per tutti questi mesi. Ecco, mi collego un momento al Museo del Novecento di Mestre, sul quale tornerò fra poco per un'altra manifestazione in corso in questo momento. Qualche mese fa, dopo l'inaugurazione dell'edificio, era stata allestita una bellissima mostra fotografica, curata sempre da Alex Curti in collaborazione con i Tre Oci, ed erano fotografi del Novecento, e di Scianna c'era la sua sezione, quindi la sua mostra, che era incentrata proprio sulle immagini legate al sacro, alle processioni, alla spiritualità meridionale. Ecco, le collaborazioni sono strette perché tanto M9 di Mestre quanto Tre Oci a Venezia hanno, diciamo, il supporto della Fondazione di Venezia. Dico queste cose perché fra poco tornerò su quell'edificio e sulle loro scelte, perché sono strettamente legate a queste, in un modo che a me piace anche molto, di collegare la città lagunare, le sue isole alla terraferma, anche se a molti questo non piace, però io trovo che è molto importante non abbandonare Mestre, non abbandonare Marghera, seguire quello che succede là insieme a quello che succede qui a Venezia, perché le realtà vivono assieme da secoli e quindi è giusto che continuino e bisogna trovare il modo perché questo abbia un senso per tutti e che non si viva veramente questo senso di emarginazione della terraferma, che non è per niente giusto per nessuno, per le attività commerciali, per le attività culturali, per le persone, ed è un discorso molto, molto lungo, molto importante, molto serio, che non so quanto venga affrontato adesso, se non in maniera superficiale. Eravamo lasciati parlando di fotografia, Ferdinando Scianna, e accennando al Museo del Novecento di Mestre, dove siamo adesso. Il Museo del Novecento è una struttura recente, architettonicamente molto bella, che secondo me sta ancora un po' cercando il suo posto, perché ha un pubblico che ancora, come dire, non lo affolla, speriamo che succeda. Nonostante innovazioni di vario tipo, iniziative, molte conferenze, serate di cinema, presentazioni di iniziative di vario tipo, sempre collegate diciamo, alla vocazione del luogo e al museo stesso, infatti. Ecco, una di queste iniziative, tra l'altro, è la prima, si svolgerà il 27 settembre, è la prima edizione del premio M9 per l'innovazione, quindi legata alla tecnologia e in questo caso al cinema. Infatti verranno premiati Vittorio Storaro e la doppiatrice Maria Pia Di Meo. La giornata sarà articolata e nel pomeriggio ci sarà un incontro con il professor Carlo Montanaro, storico del cinema, personalità molto, molto brillante e molto interessante, dato per esempio un magnifico e sterminato archivio di cinema. Ecco, questa è una delle iniziative. Le altre sono, ad esempio, le mostre temporanee, che vengono allestite al terzo piano dell'edificio. Terzo piano che è un, come dire, open space magnifico, e dove era stato allestito, ne ho già parlato più di una volta, la mostra fotografica, fino ad alcuni mesi fa. Adesso c'è un'altra esposizione, che è una, diciamo, collaborazione con la Fondazione Torino Musei. Il titolo di questa mostra è Tattoo, storie sulla pelle. Il termine è inglese, che è quello che va per la maggiore per tatuaggio, e che comunque ha un'origine polinesiana. Allora, premettiamo che l'allestimento è pessimo. Le luci sono tragiche, per cui ci sono piuttosto cose esposte, diciamo, un buon numero, materiali fotografici, materiali su carta, oggetti, però si vede tutto molto male. È stato creato un percorso un po' labirintico in metallo con delle griglie, dei tubi, e quindi è, come dire, all'interno di una sorta di capannone, tendone nero, che riduce un po' lo spazio del piano, come ho detto è molto bello, anche perché c'è un'altra mostra, diciamo, collaterale, accanto, che si chiama Tattoo Off, e si tratta di opere pittoriche, ispirazione da tatuaggi di artisti contemporanei. Ora, forse già questo ci dà un po' la misura della dispersione, perché oltre al cattivo allestimento e alla pessima illuminazione, anche la mostra di suo sì, ha delle tematiche, ma è tutto un po' accennato, un po' così, una spolverata di qua, un'infarinatura di là, per un argomento peraltro, se interessa, di forte portata, perché ci sono delle motivazioni sacrali, socio-antropologiche, rituali antichissime legate al tatuaggio, veramente, che affondano le radici nella nostra storia più lontana e ancestrale. Però tant'è, tutto questo è presentato. Ora io non sono riuscito a capire se questa mostra, che sembrerebbe itinerante, abbia fatto delle tappe precedenti. Sono quasi certo di sì, Torino, Milano forse, ma non sono riuscito a saperlo con sicurezza. Questo mi dispiace, perché vi darei molto volentieri questa informazione. Però, consultando il catalogo, abbastanza accurato di Silvana, diciamo, nella sua produzione media, non nelle sue edizioni migliori, però media, ci sono molte cose che non sono presenti. Ora, è possibile che, come spesso, il catalogo sia più completo della mostra di quello che vediamo, però può anche darsi che in altre sedi ci fossero più cose. Non lo so, certo è che anche il catalogo non è al massimo dell'approfondimento, perché ci sono per esempio tanti materiali fotografici di tante epoche, e quindi anche tra 8 e 900 i tatuati integrali giapponesi, ma ci sono anche dei materiali legati agli studi lombrosiani, quindi
il tatuato delinquente, tutte queste cose sappiamo tutti, anche insomma un po' forzate, però storicamente interessanti. Ciò non toglie che noi vediamo tutto come un po' tutto di seguito, tutto un po' non affastellato, ma molto ravvicinato, molto un po' sbrigativo, non so, comunque. I curatori sono Luca Beatrice e Alessandra Castellani. Però, ripeto, la mostra che vediamo non so se è la stessa che loro hanno concepito. Non voglio infierire, sono perplesso, sono abbastanza scontento, ma ho occupato una mattinata in cui non avrei potuto fare altre cose, quindi mi va anche bene, perché mi interessava l'argomento. Ora, ad esempio, sfogliando il catalogo adesso incontro alcune foto di oggetti esposti e quelli li ho trovati molto interessanti. Sono marche per tatuaggio devozionale dei pellegrini del santuario di Loreto e sono del XIX secolo, sono in legno di bosso intagliato. Quindi questa è una cosa molto interessante. Cioè sono come delle sorte di ex voto che poi le persone si tenevano addosso. Cioè questo è molto, molto, molto forte, molto importante. Adesso incontro per esempio un'immagine fotografica, e anche questa fortemente iconica. Intanto è una straordinaria, tragica però, foto di Letizia Battaglia. Il titolo è I due Cristi, Palermo 1982. E quindi noi abbiamo il torso di un uomo riverso e in una pozza di sangue, con una maglietta a righe tirata su sulla schiena e un volto di Cristo tatuato. Quindi decisamente molto forte, ma sappiamo chi è Letizia Battaglia, il suo lavoro e la portata delle sue immagini. E poi ci sono molte immagini che sono fra l'orrore e l'edonismo, ma è tipico di questo tipo di scelta estetica da portarsi sul corpo. Ma, ripeto, non c'è un ordine, una, come dire, un po', diciamo una parola grossa, una logica che ci faccia fare questo percorso. Sono come un po' delle evocazioni, così, un po' di qua, un po' di là. Per esempio, sì, c'è un discorso appena accennato, ma per me molto interessante, della foto di una mummia egizia dinastica tatuata. Quindi interessantissimo. Non ero al corrente, ma non mi meraviglia, perché insomma, sappiamo la portata sacrale di tutto ciò che sono le credenze religiose egiziane antiche, quindi questo non mi toglie nulla da ciò che so e me ne aggiunge positivamente, ma è un piccolo dettaglio. Poi c'è qualche esempio di ukiyo-e, kuniyoshi, eccetera, ma anche lì illuminati talmente male. E poi perché questi pannelli neri? Vabbè, passi, forse. Po' di cupezza, vabbè, ma scritto in bianco si vede quasi nulla. Io sono molto mio, ed è un problema mio, ma non credo che anche altri abbiano avuto grandi facilità, a parte che quella mattina era lunedì mattina, quindi eravamo solo in due, non so se ci sia la folla ogni tanto, anche perché il prezzo non è regalato. Dunque, comunque, adesso concludiamo affermando che la mostra sarà aperta fino al 17 novembre, e che è chiusa il martedì, quindi attenzione. Io non so se consigliarvela, non consigliarvela, ripeto, io l'ho trovata molto superficiale, detto da me che non sono un amante del tatuaggio, ma che sono andato interessato perché come antico lavoratore del teatro tutto ciò che è corpo mi interessa molto, il suo significato, il suo spazio nel mondo, la sua storia, il suo valore, ecco. Però appunto, proprio concludendo e parlando di teatro, anche, per esempio, non c'è una sillaba, una sola, legata al teatro estremo inglese degli anni Ottanta e agli attori tatuati. Io ne ho conosciuti. Sono vere opere d'arte, perché c'è proprio una ricerca estetica, ma anche in altri tatuati integralmente, quelli orientali ne parlavo prima, o se no è diverso i tatuaggi tradizionali dei carcerati, che, oppure dei marinai che raccontavano la loro storia sul loro corpo, quindi ad ogni episodio della loro vita che ritenessero importante. Mentre una cosa che proprio non è affrontata, ed è una cosa particolarmente tragica, e confesso che quando ho parlato di questa mostra con un amico mi ha subito addomandato, non c'è nulla sui tatuaggi dei lager tedeschi, ovvero le lampade fatte con la pelle degli internati uccisi. Quella è una cosa molto importante, molto seria, e non si può dimenticare. Ci sono dei frammenti di pelle tatuati, però hanno un'altra origine, quindi non... o perlomeno, intanto dalle didascalie e dai soggetti non hanno niente a che fare, o non avrebbero, o comunque non è specificato. Per cui non saprei, più che altro questo direi dal capitolo di cui leggo il titolo, legato alla camorra napoletana, quindi alla malavita, e tutto questo è molto importante. Ma ripeto, nella mostra è molto superficiale. È chiaro che sarebbe occorso il triplo dello spazio per presentare l'argomento con accuratezza. Ma allora perché farlo in questo modo? Mi domando. Ecco, questa è la mia visione di questa mostra, le mie osservazioni. Grazie, Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
L'arte parlata di Emilio Campanella.